Confinamenti, cultura, attualità e musica dell'Alto Adriatico. Un programma della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.
Un cordiale saluto da Francesco Zardini, sono le 16:26 secondi, vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Sconfinamenti. Per questa diretta dallo studio 5 della sede RAI di Trieste ringrazio Massimo Gobessi, curatore di Sconfinamenti, e il tecnico Andrea Fontanot. Cominciamo quindi con il nuovo inserto qui Regione Istriana, a cura di Daniela Rotta Stojilikovic per La Voce del Popolo, che uscirà nelle edicole domani. I contenuti, si comincia con l'intervista alla vice sindaco connazionale di Pola Elena Pubelci per tirare le somme del doppio mandato candidata sindaco alle prossime amministrative di maggio. Si continua con la presentazione della nuova direttrice del Museo Etnografico dell'Istria, Ivona Orlic, che ci parla delle mostre permanenti, delle pubblicazioni bilingui e delle progettazioni future. Riassunto degli eventi, in primo luogo di carattere culturale, indetti nella ricorrenza del centenario della Repubblica di Albona, lo storico sciopero dei minatori 2 marzo 1921, 8 aprile 2021, che viene considerato una delle prime rivolte antifasciste in Europa. Ne parliamo con la vice sindaco connazionale di Albona, Federica Mohorovic Cecada. Intervista a Gianfranco Abrami, grande conoscitore dell'Istria, appassionato di viaggi e di fotografia. Finora ha fatto circa 200.000 foto, soprattutto in Istria, ma anche in Slovenia, fino a Tolmino e Lubiana, nel Quarnero, in Dalmazia e oltre. Dice: a oggi sono uscite 67 pubblicazioni con le mie foto in Italia, Slovenia e Croazia. Oppure tenuto 77 conferenze e allestito 26 mostre fotografiche sull'Istria e la Dalmazia. Sono socio dell'associazione Ad Undecimum di San Giorgio di Nogaro, della Società di Studi Storico-Geografici di Pirano e collaboratore esterno del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Inoltre ho dato il mio contributo fotografico e pubblicato libri e calendari con gli amici dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. Presentazione in seguito del progetto di recupero dei capitelli nel Buiese, le tipiche cappelle votive, promosso dal poeta dialettale buiese Walter Turcinovic e dal fotografo Sladan Dragojevic. Sostenuto dalla regione istriana, sul territorio ne sono stati mappati 30, di cui 8 si trovano in buono stato, 2 sono in rovina e 20 sono completamente da rifare. Per il momento è stato restaurato quello di San Zenone. In chiusura, di volta in volta, si presentano le comunità degli italiani del territorio. Questa è la volta di quella di Krasica, le cui attività vengono illustrate dal presidente del sodalizio Mate Mekis. E proseguiamo con un altro annuncio, quello degli Open Day virtuali della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Sabato 24 aprile 2021 la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia organizzerà un Open Day virtuale rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi. I visitatori si potranno collegare a distanza interagendo con il personale dell'istituto che guiderà i partecipanti attraverso una visita delle strutture didattiche, sportive e logistiche, illustrandone le peculiarità formative. Il Morosini è una scuola di istruzione di secondo grado, in cui si svolgono gli ultimi 3 anni dei licei scientifico e classico tradizionale, secondo il piano di studi del Ministero dell'Istruzione. L'obiettivo dell'istituto è quello di istruire i giovani, suscitare in loro l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività ad esso connesse e fornire una preparazione preuniversitaria di eccellenza che consenta loro sbocchi professionali di prestigio in qualsiasi ambito civile o militare. Sono sempre più numerosi gli studenti che ogni anno decidono di avvicinarsi a questo avvincente percorso formativo ed educativo, cimentandosi nel selettivo iter concorsuale su scala nazionale. Un'avventura che comincia con la presentazione della domanda, ma che di fatto accompagna i ragazzi nel futuro e spalanca loro orizzonti lontani. Per seguire il tour virtuale puoi accedere alle seguenti room sulla piattaforma Google Meet, in cui il nostro personale condurrà all'interno del prestigioso istituto di formazione. Per accedere alle stanze virtuali basta essere in possesso di un account Google o Gmail. Il tour virtuale dura circa un'ora ed è ripetuto negli orari indicati nella tabella di seguito. Il giorno 24 aprile 2021, ripeto, il primo tour alle ore 11, il secondo alle 14 e il terzo alle 16. Ogni stanza può ospitare un numero massimo di 90 partecipanti. Se il limite verrà raggiunto e la richiesta di partecipazione verrà rifiutata, si potrà accedere al tour successivo. Queste quindi le prime due comunicazioni della puntata di oggi, ma ci sentiamo dopo un piccolo intermezzo musicale per proseguire alla scoperta degli argomenti della puntata. Restate con noi.
La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta. Respiri un'aria limpida e leggera e senti voci forse di altra età. E senti voci forse di altra età. La casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come tu la sai. E tu ricerchi là le tue radici, se vuoi capire l'anima che hai. Giorno dopo giorno, ed io l'ultimo ti chiedo se conosci me, qualche segno, qualche traccia di ogni vita, o se solamente io mi cerco in te, risposta ad ogni cosa non capita.
Radici di Guccini ci porta al prossimo argomento di questa puntata e abbiamo con noi l'associazione Radici e Futuro, rappresentata dalla segretaria generale Laura Capuzzo. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
Buon pomeriggio a tutti, bellissimo l'aggancio con Guccini.
Grazie, sicuramente in regia apprezzeranno questo complimento. Radici e Futuro, questa associazione con noi oggi per parlare del progetto Adriatico. Poeti e scrittori raccontano storie di mare. È un progetto regionale sostenuto anche dalla Fondazione Pietro Pittini con la sezione locale della Lega Navale tra i partner. E ci sono ovviamente dei grossi coinvolgimenti di scuole e studenti italiani, ma non solo. Con noi c'è Marianna Zugan della Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci di Buie. Buon pomeriggio e benvenuta.
Buon pomeriggio.
Laura Capuzzo, prego. Marianna Zugan, prego.
Sì. No, volevo dire che il nostro progetto si intitola Luci sull'acqua, i fari.
Grazie mille. Marianna Zugan, avremo tempo tra pochi minuti di approfondire la vostra parte. E io vorrei che Laura Capuzzo introducesse, perché per spiegare nel complessivo questo progetto che ha avuto molti partecipanti, e poi con piacere approfondiremo anche il vostro lavoro, perché so che è stato un lavoro difficile, essendo difficile anche quest'anno, essendoci stata una didattica a distanza che non ha aiutato. Non volevo essere scortese interrompendo, volevo solo, anzi, valorizzare ancora di più l'intervento che farai tra poco. Laura Capuzzo, questo progetto Adriatico è un progetto che parla di mare, parla di letteratura che vuole arrivare ai ragazzi. Come è nato questo progetto?
Beh, diciamo che uno degli obiettivi di Radici Futuro, cioè della nostra associazione, è quello di creare interesse nei giovani per le vicende del territorio, del nostro territorio, cioè per fare in modo che conoscano quello che è stato la storia, le vicende passate del nostro territorio, e quindi capire anche l'oggi e quello che loro stanno vivendo, con iniziative che possibilmente integrino i programmi scolastici. Ecco perché, partendo da questo presupposto, negli anni scorsi noi, essendo gli anni del centenario della Grande Guerra, ci siamo occupati tra il 2013 e il 20 di Grande Guerra, appunto, del primo conflitto mondiale. Adesso abbiamo pensato invece di spostare l'attenzione sull'Adriatico, perché la presenza del mare è una presenza che ha fortemente segnato la storia della nostra regione e anche della vicina Istria, soprattutto se noi consideriamo quella fascia di costa che dalla laguna di Grado arriva fino al Golfo del Quarnero. E questa presenza del mare ritorna anche nelle opere letterarie di molti autori di questa zona o che a questa zona si riferiscono. Di conseguenza abbiamo voluto coinvolgere i giovani in un viaggio nella storia e nella letteratura legate all'Adriatico, fornendo loro dei libri, quindi degli autori che fanno riferimento appunto a questa zona, e delle tracce degli argomenti sui quali lavorare, lasciando poi a ogni scuola la libertà di decidere come sviluppare questi temi e con che tecniche, con che metodologie.
Certamente, quindi proposte diversificate per tante scuole. Quante scuole partecipano a questo progetto, oltre ovviamente alla Scuola Media Superiore Italiana di Buie?
In totale sono 11 scuole che partecipano, sia di Trieste e di Duino Urisina che dell'Istria croata, e anche abbiamo una scuola austriaca di Graz. Un totale abbiamo circa 400 studenti che sono stati coinvolti e una quarantina di docenti.
Ecco, 400 studenti, 40 docenti, sono numeri molto significativi, sono numeri che hanno dovuto confrontarsi con una situazione sicuramente diversa rispetto a quella che avete affrontato negli altri progetti dal 2013 al 2020. Una piccola riflessione anche su come è partito questo progetto e sulle difficoltà che ha incontrato.
Devo dire, ovviamente è partito con difficoltà perché con l'apertura dell'anno scolastico, quindi parliamo di settembre-ottobre scorsi, quando tutto sommato la situazione della pandemia non sembrava tanto tragica, diciamo così, come poi si è rivelato. Sì. Parlo in particolare delle restrizioni e delle difficoltà che si sono create per le scuole, chiaramente, perché il distanziamento sociale e soprattutto la didattica a distanza hanno creato grossi problemi. Ciò nonostante, devo dire, queste scuole si sono impegnate fortemente, e qua va dato loro merito ovviamente, per portare avanti il progetto e rispettare perlomeno quella che è stata tutta la prima fase del progetto, quindi da settembre-ottobre scorsi fino ad oggi in pratica.
Quindi è un lavoro fondamentale da svolgere, fondamentale l'impegno di questi ragazzi. Marianna Zugan, ecco, è ben ritrovata nuovamente con noi in questa puntata di Sconfinamenti. Assieme alla tua classe avete svolto un lavoro particolare sulla letteratura, ma anche sul vostro territorio. Di cosa vi siete occupati?
Allora, noi ci siamo occupati appunto dei fari. Questa proposta ce l'ha data la nostra professoressa, perché ha detto che praticamente tra i vari temi, tra le varie opzioni, ci sembrava anche un po' la più vicina a noi, siccome anche abitiamo appunto in una zona costiera e abbiamo anche un faro qui molto vicino, quello di Selvore.
Sì. E come avete... Sì, prego.
Sì, scusi. Nel nostro progetto volevamo appunto visitare anche i tre fari più vicini a noi, quelli che abbiamo poi trattato, cioè il faro di Selvore, la lanterna di Trieste e il faro della Vittoria. Però a causa Covid non è stato possibile.
Certo. E come avete cominciato a fare queste ricerche? Proprio anche per colpa di questa epidemia sicuramente è stato più difficile del solito. Come vi siete organizzati?
Sì, appunto l'idea iniziale era diversa. Volevamo appunto visitare e creare il progetto in un altro modo. Ma siccome eravamo entrati a didattica a distanza da metà novembre circa, ci siamo diviso i ruoli, abbiamo con varie fonti cercato un po', ci siamo informate su questi tre fari e anche un po' sui fari in generale, per poi creare su una presentazione e inviarla alla professoressa, la cui ha corretto questa presentazione.
In che formato avete preparato questa presentazione?
In PowerPoint.
In PowerPoint con un audio, con un accompagnamento?
Sì.
Come possiamo presentare questo PowerPoint?
In pratica abbiamo il PowerPoint con la slide iniziale, c'è anche un disegno che ho fatto io. Appunto mi sono ispirata al faro di Selvore.
Sì.
E infatti ho ricreato su carta con la matita in bianco e nero il faro di Selvore. E in questa presentazione diciamo abbiamo aggiunto degli audio che abbiamo noi scritto dei testi da parte, sempre seguendo appunto la presentazione, ma abbiamo aggiunto degli audio, quindi è una presentazione con, diciamo, parlata anche.
Sì, multimediale, quindi una presentazione che si presta anche ad essere ascoltata. E per quanto riguarda la letteratura, su quale testo avete lavorato?
Allora, noi abbiamo ricevuto il romanzo Il Ciclope di Rumi. L'abbiamo letto ancora tempo fa e questo romanzo ci è servito come, diciamo, punto di partenza principalmente, siccome anche descrive bene la vita, diciamo, l'importanza dei fari. Però abbiamo fatto affidamento molto sulle informazioni che ci ha dato il dottor Fisenda della Lega Navale durante la sua conferenza.
Quindi avete avuto modo di consultare la letteratura, di consultare gli esperti e di cercare anche delle informazioni per conto vostro, ovviamente con l'aiuto della professoressa. Marianna Zugan, grazie per questo racconto e complimenti per questo lavoro. Già è difficile in quest'anno, durante quest'anno, andare a scuola e riuscire a studiare, riuscire a seguire il programma di studi normale. Aggiungere a questo un progetto internazionale sicuramente è un grande merito per lei e per tutti i suoi colleghi. La ringrazio e ovviamente auguro un buono studio.
Grazie a lei, arrivederci.
Laura Capuzzo, abbiamo sentito Marianna Zugan, una ragazza giovanissima, una ragazza che si è fatta portavoce della sua scuola. Sicuramente una soddisfazione, forse addirittura un risultato insperato per come si stavano mettendo le cose.
Assolutamente sì, è per questo che dico che bisogna dare merito agli insegnanti in primis e ovviamente anche ai ragazzi, perché l'impegno non è stato da poco, assolutamente, e quindi va dato merito a tutti quanti di aver comunque tenuto in piedi il progetto e aver partecipato producendo anche dei lavori che stanno adesso emergendo, perché li stanno completando, alcuni dei quali anche di grande livello.
Ecco, dei lavori di grande livello, e abbiamo sentito parlare di disegni. Ci sono anche dei disegni all'interno di questo progetto?
Sì, ci sono. sono dei disegni perché noi pensiamo appunto di una delle iniziative che metteremo in campo per valorizzare questi lavori è un calendario che intendiamo fare, ovviamente un calendario per il 2022. E ogni pagina del calendario sarà dedicata a una scuola e quindi ogni scuola proporrà un suo disegno sul tema di lavoro proprio e quindi mettendo insieme tutti questi disegni avremo il calendario del 2022 praticamente.
Ecco, un calendario è un anno che ovviamente ci auguriamo migliore, ma già queste novità ci portano positività, ci fanno capire come la determinazione e la responsabilità di questi ragazzi faccia sicuramente ben sperare. Laura Capuzzo, io le chiedo di restare con noi anche durante un piccolo intermezzo musicale perché torneremo appunto tra qualche minuto ad approfondire e a sentire altre voci di questo progetto.
Non sopporto più la televisione, non sopporto chi ti vuole cambiare soltanto, sì, soltanto per sentirsi migliore. Yeah. Non sopporto più di sentirmi dire che non è questo il pezzo da interpretare. Io oggi, sai che faccio, scrivo come mi pare.
E continuiamo a parlare del progetto Adriatico. Poeti e scrittori raccontano storie di mare, proposto dall'Associazione Culturale Radici e Futuro con il partenariato di molte scuole italiane e anche non italiane. Laura Capuzzo, segretario generale di questa Associazione Radici e Futuro, continuiamo a parlare di questo progetto e lo facciamo avendo con noi un altro dei suoi protagonisti, Lorenzo Privat, studente della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola. Lorenzo Privat, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ecco, Laura Capuzzo, abbiamo sentito nella prima parte di questa puntata come è stata la partenza di questo progetto. Ci sono dei testi, ci sono molti testi, uno per ogni classe coinvolta. Quali sono questi testi e come li avete scelti?
Allora, io comincerei velocemente con le scuole medie inferiori.
Sì.
Che hanno partecipato al progetto e che sono la divisione Iulia di Trieste. Ha lavorato in pratica sulla nascita del Porto Franco a Trieste, quindi si è appoggiata al libro di Edda Viditz che tratta appunto quando gli Asburgo scoprirono il mare,
sì.
1719 per intenderci, e hanno sviluppato anche il tema l'arrivo a Trieste di varie comunità straniere con, dopo la Costituzione e lo sviluppo del Porto Franco e lo sviluppo del porto e hanno anche allargato il discorso al tema dei profughi, cioè gli stranieri venivano a Trieste per avere condizioni di vita migliori, analogamente a quello che succede, se vogliamo, ai profughi di oggi che arrivano da noi sulle nostre coste per motivi analoghi ovviamente. Poi c'è la scuola Guido Brunner di Trieste sempre che ha lavorato sui lazzaretti, quindi un tema di grande attualità purtroppo, sui lazzaretti e i mestieri del mare di una volta che sono ormai scomparsi. E per lavorare sui lazzaretti si sono appoggiati loro a un libro sull'argomento di Dino Cafagna. La terza scuola media inferiore che ha partecipato al progetto è la scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena, Igo Gruden di Duino Aurisina, e loro si sono occupati da una parte della vita dei pescatori di Santa Croce e di Contovello, che fino alla metà del secolo scorso davano la caccia ai tonni nel nostro mare, sì, praticamente. Sì. E si sono occupati anche delle poesie del poeta sloveno Igo Gruden, al quale è intitolata la loro scuola. Queste sono le scuole medie inferiori. Sì. Poi abbiamo quattro scuole medie superiori, invece, che sono il liceo Carducci Dante di Trieste, che ha ricostruito la storia, in parte, delle principali società remiere e veliche, sia istriane che triestine, con particolare riguardo alla società nautica Pietasiuglia, e ha letto il libro di Pierantonio Quarantotti Gambini, L'onda dell'incrociatore.
Certo.
Poi c'è l'Oberdan di Trieste, lo scientifico, che si è occupato dell'isola di Grado e della sua laguna, e quindi non potevano mancare le poesie di Biagio Marin. Il liceo linguistico Petrarca, che si è occupato invece del castello di Duino e quindi delle elegie duinesi di Rainer Maria Rilke. E infine abbiamo il Nautico di Trieste, che si è occupato del cantiere navale di Monfalcone, dei transatlantici, delle unità di crociera che sono state costruite e vengono tuttora costruite in quel cantiere, e si è letto Le Maldobrie di Carpinteri e Faraguna,
sì,
quindi le vicende di Sor Bortolo su questi mari, sull'Adriatico.
Certo, ecco, quindi i libri che hanno fatto un po' da guida a questi ragazzi. Uno di questi ragazzi, di questi studenti, Lorenzo Privat, è con noi appunto in diretta. Lorenzo Privat, un lavoro, come ho detto alla sua collega poco fa, un lavoro molto impegnativo visto anche il contesto attuale. La Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola però, e voi studenti, non ha gettato la spugna, come si dice in questi casi, per cui vi siete rimboccati le maniche e avete cominciato a lavorare per questa parte del progetto. Di cosa vi siete occupati in particolare?
Ci siamo occupati delle saline di Brioni, ma anche appunto della salina di Pirano e di Trieste.
Quindi importantissima realtà economica e sociale e storica. Come avete cominciato la ricerca? Come avete cominciato a scoprire la storia delle saline?
Praticamente eravamo un gruppo di lavoro di 5 studenti, siamo tutti maturanti, quindi frequentiamo l'ultimo anno di studio, 2 alunni del liceo generale e 3 del liceo linguistico, e abbiamo iniziato innanzitutto con la visione di 2 brevi documentari che sono legati all'opera Ordo Salis. Uno è un video fatto dalla TV Capodistria, una televisione slovena, e l'altro è anche un altro video introduttivo, e poi abbiamo ovviamente letto e studiato il libro Ordo Salis di Valentina Petra Rossi-Romela. Personalmente ho trovato il libro un po' difficile da seguire, ma è normale perché ha davvero tante informazioni ed è stato veramente un buon punto di inizio per il progetto. E poi siamo passati alla fase successiva con il materiale bibliografico, quindi praticamente ci siamo informati prima via internet a causa,
sì,
della situazione epidemiologica,
certo,
quindi con alcuni articoli su internet, e poi siamo stati alla Biblioteca Universitaria di Pola e anche al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Poi abbiamo appunto trovato praticamente il materiale che riguarda le saline di Brioni, e circa un mesetto fa, mi sembra fosse il 26 marzo, abbiamo anche visitato Brioni, siamo stati,
sì,
sul Parco Nazionale, e abbiamo potuto vedere il sito che risale all'epoca romana, si trova praticamente nella baia, che oggi è anche riserva ornitologica del parco nazionale, ed è stata un'escursione davvero interessante.
Un'escursione interessante, un'escursione rara, potremmo dire, in questo periodo. Lorenzo Privat, conoscevate già le saline, conoscevate già tutti gli aspetti di queste saline, o è stata un po' una sorpresa anche per voi?
No, è stata assolutamente una sorpresa, ed è anche impressionante vedere quanto un progetto possa far conoscere molte parti del luogo natio che in realtà non si conoscevano. Io ad esempio ho scoperto moltissime cose che mi erano sconosciute fino a qualche mese fa.
E
poi le saline
Sì, se ci puoi fare un esempio anche, una curiosità, proprio per chi ci sta ascoltando.
Una curiosità, io ad esempio non sapevo affatto dell'esistenza delle saline di Brioni, nessuno le aveva mai nominate, neanche a scuola, non avevo proprio mai sentito della loro esistenza.
E quindi appunto una sorpresa completa, potremmo dire, una sorpresa a 360 gradi. Lorenzo Privat, è bello sentire anche la sua voce, questa voce così entusiasta e questa voce che rappresenta l'entusiasmo ma l'impegno anche dei suoi compagni di classe, dei suoi compagni di studio. Laura Capuzzo, bello sentire anche Lorenzo, dopo Marianna, bello sentire e vedere il risultato che arriva da questi ragazzi. Sicuramente invoglia a continuare, invoglia a proporre nuovi progetti e che si spera ovviamente possano svolgersi in un ambiente un po' più rilassato, in un clima più rilassato, meno epidemico potremmo chiamarlo.
Decisamente, io sono d'accordissimo con quello che è stato detto proprio perché l'entusiasmo e la partecipazione dei giovani è l'obiettivo nostro, insomma, per cui se c'è entusiasmo, se c'è interesse, se c'è scoperta di realtà, di cose del nostro territorio, è questo l'obiettivo nostro e questo non ci può che rendere felici, insomma. A questo ho visto sono arrivati anche altre due scuole che vorrei ricordare, perché rientrano tra le scuole partecipanti, che sono la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, che ha lavorato sulle migrazioni tra 800 e 900 da Fiume verso gli Stati Uniti d'America, appoggiandosi a un saggio di Arvin Dubrovich, e anche il liceo Seebacher di Graz, che si è occupato anche del mare, anche se sono in Stiria, perché attraverso Graz passa la ferrovia meridionale che da Vienna arriva a Trieste.
Certo.
Quindi c'è un aggancio anche dall'Austria con il libro curato sull'argomento, sulla ferrovia meridionale, curato da Marina Bressan, e quindi anche loro hanno potuto lavorare egregiamente appunto sul tema dell'Adriatico. E tra l'altro i lavori che sono stati fatti, che alcuni dei quali sono ancora in fase di completamento, e altri invece sono già completati, come dicevo, e spaziano, alcuni sono PowerPoint, come abbiamo sentito, altri sono video, abbiamo fumetti, abbiamo animazioni teatrali trasformate in video, quindi c'è una varietà anche di tecniche che sono state utilizzate e di produzioni che speriamo anche in autunno, perlomeno se la situazione ce lo consentirà, di poter presentare in pubblico.
Certamente, presentare in pubblico, ma c'è anche un altro modo che le persone che magari ci stessero ascoltando da molto lontano possono utilizzare per vedere il risultato di questi progetti, perché c'è il sito dell'associazione Radice Futuro.
Sì, noi stiamo sistemando appunto il sito dell'associazione proprio per caricare questi lavori, così come stiamo caricando anche quelli degli anni passati appunto sulla Grande Guerra, proprio perché si possa avere il quadro completo di quello che è stato fatto. E in più stiamo anche pensando a dare in omaggio ai partecipanti delle chiavette USB dove caricheremo tutti questi lavori, in modo anche che siano condivisibili tra i ragazzi e i docenti che hanno partecipato al progetto, perché è anche questo molto importante, che gli studenti di una scuola vedano cosa hanno fatto gli studenti, certo, di un'altra scuola, visto che in presenza chiaramente queste presentazioni, questa conoscenza non si può fare.
Certamente, quindi soluzioni che cercano di avvicinare anche quando bisogna stare per forza di cose lontani. Laura Capuzzo, grazie per questo bel progetto, grazie per l'impegno che mette lei e tutta l'associazione e i partner che partecipano per i nostri giovani che mantengono la promessa, rimangono fedeli e ci danno tantissima soddisfazione, speranza per il futuro. Laura Capuzzo, ancora buon lavoro a lei e a tutta l'associazione Radice Futuro.
Grazie a tutti voi.
Lorenzo Privat, grazie anche a lei ovviamente, un buon lavoro, un buono studio a lei e un ringraziamento anche ai professori della sua scuola. Buono studio, buon lavoro.
Grazie mille.
E siamo giunti all'appuntamento con la comunità radiotelevisiva italofona, la nuova coproduzione radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona nell'anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, si intitola Con Dante. Le radio della comunità accompagneranno ascoltatrici e ascoltatori in un ideale viaggio con Dante, in tante tappe quante sono le radio che hanno dato vita a questa iniziativa. Traduzioni, leggende, preziosi manoscritti, l'influenza di Dante nella letteratura di tanti paesi e territori e molto altro. Un racconto variegato per temi, testimonianze e tagli narrativi alla scoperta delle tracce del sommo poeta nello spazio e nel tempo. Buon ascolto.
Con Dante, un'iniziativa promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.
Un cordiale saluto da Stefania Martis e da Radio Rai Sardegna, la Sardegna che ai tempi di Dante tratteneva rapporti con la Repubblica di Pisa. Pisa infatti all'inizio dell'anno 1000 aveva liberato insieme a Genova l'isola dalla minaccia musulmana. Dopo l'alleanza con i giudici, Pisa ottenne da principio privilegi commerciali, poi cominciò a interferire pesantemente nel governo introducendosi nelle dinastie giudicali. Sincero amico di Dante fu l'ultimo giudice di Gallura, Nino Visconti, Gentile dell'ottavo canto del Purgatorio. Di riferimenti a personaggi e considerazioni sulla Sardegna nella commedia, ma anche del giudizio espresso sulla lingua sarda in De Vulgari Eloquentia e di una pregevole traduzione della commedia in lingua sarda, ci racconta tutto il linguista Simone Pisano. Professore, benvenuto e grazie.
Grazie a voi.
Professore, quindi Dante aveva contezza della Sardegna?
Diciamo che Dante non esprime una particolare attenzione alla Sardegna in generale. La Sardegna evidentemente al tempo di Dante era conosciuta soprattutto per appunto i legami con Pisa di cui lei ha parlato, e evidentemente della Sardegna si parla attraverso alcuni personaggi.
I primi sardi che incontra nella commedia stanno all'inferno, nella bolgia dei barattieri, e sono frate Gomita e Michele Zanche.
Sì, frate Gomita è vasel d'ogni frode, insomma una sorta di ciarlatano, lo tratta piuttosto male, e parlando sia di frate Gomita del giudicato di Gallura, sia di donno Michele Zanche del giudicato di Logudoro, ci dà un'informazione sul fatto che i sardi parlano spesso della Sardegna quando sono fuori dalla Sardegna, e dice appunto: a dir di Sardegna le lingue lor non si senton stanche. Ci sono altri personaggi e altri riferimenti che compaiono nella Divina Commedia. Diciamo, emerge un quadro in cui la Sardegna era una terra abbastanza esotica, però non così lontana.
Un personaggio legato alla Sardegna che sta sempre all'inferno è uno dei più noti in assoluto della Divina Commedia, Ugolino della Gherardesca. Non lontano da Cagliari, dove noi ci troviamo in questo momento, c'è un castello che appartenne al conte Ugolino. Come mai?
Il conte Ugolino ha un legame con la Sardegna perché sostanzialmente dalla spartizione del giudicato di Cagliari, la famiglia della Gherardesca eredita una parte, la parte diciamo del Sulcis e del Sulcis Iglesiente, e appunto il castello di Acquafredda è il castello che effettivamente è appartenuto al conte Ugolino.
È possibile che, come detto, molte cose sulla Sardegna Dante le abbia apprese anche dal suo amico Nino Visconti?
Beh, senz'altro lui con Nino Visconti ha avuto dei contatti e diciamo è anche l'unico personaggio legato alla Sardegna che tratta abbastanza bene, lo definisce giudice nin gentil, anzi si rallegra del fatto di trovarlo tra gli eletti.
Certo, lo trova in Purgatorio. Fu l'ultimo giudice di Gallura. Professor Pisano, Dante, si sa, non lesinava critiche, ne aveva sempre per tutti, e in tema di donne, oltre a Beatrice, a Piccarda, salvo forse solo la fanciulla di Lucca e la moglie del suo amico Forese Donati, un goloso che grazie alle preghiere della pia consorte si trova non all'inferno ma in purgatorio. Ecco, ciò gli dà lo spunto per condannare l'impudicizia presunta delle donne barbaricine del tempo. È così?
In realtà, se noi andiamo a leggere bene il passo dantesco, più che una bordata nei confronti delle donne di Barbagia, è una bordata nei confronti della dissolutezza invece delle donne di Firenze. perché lui dice che sostanzialmente la Nella, vedova di Forese Donati, è una donna di tutto riguardo, perché si distingue rispetto alle fiorentine, che sono peggio delle barbaricine, che invece sarebbero state note per il fatto di essere poco oneste. Dice che la barbagia di Sardegna assai nelle femmine sue più è pudica che la barbagia dov'io la lassai. Ora, su questo poi i commentatori successivi di Dante hanno ipotizzato appunto che le donne barbaricine, non so, andassero a seno scoperto, che fossero dissolute, eccetera, eccetera. Però sono tutte illazioni che sono state fatte dai commentatori successivi. Dante qui ripete una notizia che doveva circolare appunto sull'impudicizia di queste donne di Barbagia. Magari era una fake news, non lo sappiamo.
Un gossip. Professore, lei è un linguista. Mi pare che nel De Vulgari Eloquenza Dante faccia alcune considerazioni invece sul sardo come lingua.
Dante, in un'ottica assolutamente denigratoria, cioè parla dei sardi che imitano la grammatica, quindi sostanzialmente il latino, come le scimmie imitano gli uomini. E quindi dice, nella disamina dei diversi volgari locali, delle diverse parlate locali che possono assurgere al ruolo di volgare illustre, prende in considerazione tutta una serie di parlate, tra cui anche il sardo. Dice, i sardi non sono propriamente italiani, tra virgolette, sì, ma sono da associare agli italiani. E però li escludiamo dalla probabilità di contribuire in qualche modo ad un volgare nazionale, perché non hanno nemmeno un volgare loro. Parlano una lingua che scimmiotta talmente il latino che nemmeno li prendiamo in considerazione, e va addirittura al di là. Dice, infatti, sono gli unici che dicono ancora oggi domus nova e dominus meus. Voglio dire, dice, da un punto di vista lessicale è probabile forse che Dante avesse letto qualche documento medievale, possiamo ipotizzare, o che questa vicinanza al latino evidentemente emergeva, e lui la considerava in una maniera assolutamente negativa. Tra l'altro, il pregiudizio sul sardo, lingua incomprensibile, è poi ripreso anche Fazio degli Uberti, dice che i sardi parlano una lingua incomprensibile, loro non capiscono gli altri e gli altri non capiscono loro. Però poi il topos dell'arcaicità del sardo viene ripreso successivamente anche in maniera positiva.
Beh, sì, nei secoli successivi la lingua sarda viene riconosciuta forse più congeniale musicalmente al latino e anche alla lingua dantesca, tant'è vero che esistono delle pregevoli traduzioni della Divina Commedia in sardo, una che risale agli anni 30 del Novecento, un'altra più recente alla fine degli anni 2000.
Entrambe da religiosi, uno era Pietro Casu, che era diciamo della generazione della Adelaide, era nato nel 1878. Lui, in una società ancora molto sardofona, si dà una specie di parafrasi sarda dell'inversi della Divina Commedia per farla conoscere meglio ai sardi. Completamente diversa è l'impostazione invece di Padre Monni, Paolo Monni, che parte dalla sua varietà, che è quella norese, e fa una traduzione colta che ripesca dalle varietà locali e anche dal sardo arcaico, che piega in qualche modo delle parole della tradizione a significati nuovi, che in qualche modo dà anche conto del plurilinguismo dantesco.
E il nostro breve viaggio sulle tracce di Sardegna nell'opera dantesca si conclude qui. Grazie al professor Simone Pisano.
Grazie a voi.
Un cordiale saluto da Stefania Martis e Franz Waschler per Radio Rai Sardegna.
Avete ascoltato Con Dante, un'iniziativa promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.
Questo appuntamento chiudeva la puntata di oggi di Sconfinamenti, per la quale ringraziamo Laura Capuzzo, Lorenzo Privrat e Marianne Zugan. Ringraziamo ovviamente anche Massimo Gobessi, curatore di Sconfinamenti, e il tecnico Andrea Fontanot. Sconfinamenti, produzione della sede RAI di Trieste, è disponibile in podcast alla pagina sede fvg.rai.it. Da lì, andando allo spazio Sconfinamenti e cliccando su Ascolta e scarica le puntate, sono a disposizione tutti i precedenti appuntamenti. Con questo è tutto e grazie ovviamente per essere stati con noi. Un nuovo cordiale saluto da Francesco Zardini e buon proseguimento con Radio Rai.